alle 7 della sera. Conversazioni per pensare. I see trees of green.
È un grande piacere ritrovare il dottor Enrico Giuliano Pini. Intanto, buona serata da Pasquale Ferraro.
Buona serata anche da dottor Pini, Giuliano, che sarei io, e colgo l'occasione, dopo tante trasmissioni, per ringraziare Umbria Radio, il direttore, la redazione e Pasquale Ferraro, che mi hanno offerto questa opportunità di fare divulgazione scientifica un po' per tutti, in una maniera, spero, comprensibile. Ringrazio davvero.
Allora, intanto 20 minuti a settimana per parlare di un argomento importante dettagliatamente, come abbiamo già accennato. Questa settimana si parla di sale. Dottor Pini, che cosa ci può dire sul sale, da cucina in modo particolare?
Il sale è una polvere cristallina, bianca, inodore, dal sapore caratteristico. È molto solubile in acqua. Ne parliamo perché vedremo che ha influenza sulla salute. E tutti conoscono il sale, ovviamente. Il sale è però costituito da cloruro di sodio. Noi sappiamo che è il sodio a dare, conferire proprietà biologiche e lo stesso sapore al sale che noi consumiamo. Sappiamo peraltro, alcune notizie bene darle, che noi disperdiamo da 100 a 600 mg di sale al giorno, di sodio al giorno, e invece ne introduciamo una grande quantità per nostra abitudine ormai inveterata, a fronte invece di un bisogno di reintegrazione di sodio veramente scarso, circa 400, 600, massimo 800 mg al giorno, possono ampiamente sostituire le quote perdute. Noi conosciamo ad oggi il consumo medio dell'adulto italiano di sale che si aggira intorno ai 10, dai 10 ai 14 grammi per l'esattezza al giorno. Questo vuol dire che noi consumiamo una quota di sale esagerata, circa 10 volte di più rispetto al fabbisogno che abbiamo. E questo lo facciamo perché il sale è presente un po' dovunque. È veramente un elemento indispensabile per la nostra vita, per la trasmissione degli impulsi nervosi, per il funzionamento muscolare, per la stessa vita della cellula. La permeabilità della membrana cellulare è infatti garantita dal sale, quindi anche gli scambi nutritivi fra cellule e tessuti vicini avviene attraverso il sodio, con il grande contributo del sodio. Però il problema è che il sodio noi lo assumiamo e lo troviamo dovunque negli alimenti, e che quindi è difficilissimo avere carenza di sodio, quando invece per nostra abitudine, per insaporire i cibi, ne consumiamo una quantità esagerata. Quindi lo aggiungiamo in cucina, in tavola, e lo troviamo molto rappresentato nei cibi confezionati, quelli inscatolati, quelli in buste o anche nei prodotti artigianali. Per esempio, noi consumiamo quotidianamente i prodotti del forno, il pane, i grissini, i biscotti, i crackers, ma anche le merendine, i cereali per la colazione, i cornetti, e questi ci garantiscono un apporto di sodio sufficiente anche al di là dello stesso fabbisogno che ne abbiamo. Anche i condimenti, i dadi da brodo, ketchup, maionese apportano una buona quantità di sodio. Da ciò deriva che non abbiamo realmente necessità di utilizzare il sodio per le nostre necessità fisiologiche, ma lo facciamo esclusivamente per avere il gusto tipico, caratteristico che questo apporta ai nostri alimenti. Il consiglio è quindi di ridurre la quantità di sodio che noi utilizziamo, utilizzandolo soltanto come cloruro di sodio per condire l'acqua, per mettere nell'acqua con la quale cuoceremo la pasta, per esempio. E tutto il resto sarebbe bene trascurarlo, ridurlo, per esempio anche quello che usiamo in tavola, sulle insalate, sulle patatine fritte. È proprio bene ridurne il consumo.
Allora, entriamo più tardi nel dettaglio per quanto riguarda, insomma, il sale, se fa bene o fa male alla salute, ma intanto facciamo un po' un elenco su quanti tipi di sale esistono. Esiste il sale iodato, eccetera, se ne sentono parlare di tutti i tipi, e poi come si ricava?
Oh benissimo, il sale ricavato dall'evaporazione dell'acqua di mare, ma non solo, anche dalle miniere, disse Gemma. Noi parliamo infatti nel primo caso di sale femmina, nel secondo caso di sale maschio. E inoltre ricaviamo inizialmente un sale grezzo, cioè ricco di tanti altri minerali, che poi andremo a raffinare purificandolo fino ad aversi il cloruro di sodio, che è quello che finalmente usiamo in cucina. Conosciamo anche il sale fino, il sale grosso, e tutti ne hanno un largo impiego e approfondita conoscenza. E bisogna dire che poi ai fini medici noi conosciamo il sale iodato, tutti lo conoscono, e per una disposizione che è già codificata in una legge del 2005, noi auspichiamo il consumo di questo sale iodato al fine di prevenire le malattie della tiroide che derivano da una scarsa presenza di iodio nell'ambiente, nelle acque e negli alimenti. Usiamo per il sale iodato non solo il sale proprio iodato, ma anche quello iodurato, con una piccola differenza. Il sale iodato è dato dall'aggiunta di iodato di potassio, il sale iodurato è dato dall'aggiunta di ioduro di potassio. Quindi cloruro di sodio più iodato di potassio dà luogo a sale iodato, cloruro di sodio più iodurato di potassio dà luogo a sale iodurato. L'aggiunta di iodio comunque non modifica il sapore del sale e ne arricchisce le proprietà, soprattutto nella prevenzione delle malattie tiroidee. Esiste anche il sale cosiddetto dietetico, quello nel quale parte del cloruro di sodio è sostituito con il cloruro di potassio. In questo caso lo si fa per ridurre, il cloruro di sodio nei soggetti ipertesi, per i quali è indicata una riduzione del sodio, senza privarli della loro abitudine di utilizzare il sale.
Si sente tanto parlare di educazione all'alimentazione e poi al ritorno, insomma, a quello di assaporare i cibi così come sono naturalmente. Ne parliamo tra poco su Alle 7 della sera, speciale medicina. Ascoltiamo una canzone del dottor Enrico Giuliano Pini. Dottore, questa settimana dal disco Baldanza quale canzone tiriamo fuori?
Edonismo.
Giusto per gradire in questa puntata. Torniamo tra poco, restate con noi.
Ecchi che rilanciano bizzarre novità, attimi vincenti che ti illudono a metà. Che sfida, oi. Nasce la fortuna e dal tempo partirà un convoglio esausto di gaudente umanità.